Alla fine della scorsa puntata ci siamo lasciati con un lacerante dilemma. Tu, supponiamo che tu sia Giovanni, devi uscire con l'ombrello o senza ombrello, dopo aver valutato le probabilità di pioggia e le tue preferenze. I dati di questa tua decisione sono quelli mostrati nelle slide numero 51, 52 e 53. Il problema è il più semplice dei problemi di decisione possibili. È una decisione sotto rischio. Siamo alle prese con un gioco contro natura. Sei tu da solo contro, se vogliamo usare questa metafora bellica, contro il tempo atmosferico. Il gioco più semplice è un gioco in cui hai solo due azioni. E il gioco più semplice è quello in cui ogni azione, gli stati di natura sono solo due. E quindi le tue azioni sono portare l'ombrello, uscire con l'ombrello o uscire con nessun ombrello, senza ombrello. Gli stati possibili del mondo sono solo due, la pioggia e il sereno. È difficile pensare a un gioco, a una decisione in condizioni di incertezza più semplice di questa. Eppure, anche in questa semplice decisione, i dati di cui tenere conto sono svariati. Per l'esattezza, abbiamo due azioni, due stati del mondo, combinati tra di loro, le due azioni e i due stati del mondo danno quattro possibili esiti. Occorre poi tener conto di due probabilità, vale a dire la probabilità della pioggia e la probabilità del sereno. Se vogliamo proprio essere pignoli, basterebbe la probabilità della pioggia, perché la probabilità del sereno la otteniamo considerando che la somma delle due probabilità danno 1, cioè il 100%. Ma poi c'è da tenere conto di quattro utilità che rappresentano il piacere che noi attribuiamo ai quattro possibili esiti del gioco. O della decisione sotto incertezza, li troviamo nella slide 53. Per esempio, abbiamo posto l'utilità del risultato consistente nell'uscire con l'ombrello quando c'è pioggia, cioè UOP, trovate nella prima linea della slide 53, l'abbiamo posto uguale a 10. Ci sono quattro risultati e quindi dobbiamo scegliere quattro numeri. In realtà, dunque, i numeri che servono per questa decisione sono due probabilità e quattro utilità, sei numeri. È il problema più semplice, ma abbiamo la vaga intuizione che per affrontarlo dobbiamo manipolare tra di loro le due probabilità, cioè le probabilità degli stati di natura che esprimono le nostre opinioni sul mondo e le quattro utilità che esprimono le nostre preferenze tra i possibili risultati. Abbiamo visto, interessante notare che il risultato preferito in questa mia attribuzione di utilità è quello in cui non esci senza ombrello e c'è sereno. D'altro canto, uscendo senza ombrello ti esponi al peggiore dei risultati, vale a dire esci senza ombrello e piove. 100 è l'utilità dell'uscire senza ombrello col sereno, 0 l'utilità dell'uscire senza ombrello quando piove. Le utilità di uscire con l'ombrello, 10 e 50, sono intermedie tra lo 0 e il 100. Questi sono i dati. Naturalmente il nostro principio fondamentale, spiegato nelle ultime lezioni, è che l'azione umana deve essere determinata in maniera razionale dalle nostre preferenze, fini, in questo caso misurati dalle utilità e dalle nostre opinioni sul mondo, in questo caso misurate dalle probabilità. Poi bisognerà scegliere quell'azione che alla luce delle nostre preferenze, delle nostre probabilità, cioè delle nostre opinioni e dei nostri fini, sembra più adeguata a farci star bene, cioè a massimizzare l'utilità. Volgarmente parlando, scegliere l'azione che contribuisce meglio a raggiungere i nostri fini. Bene, i dati li abbiamo. Adesso siamo davanti alla porta. Stiamo guardando l'ombrello, l'ultimo sguardo al cielo. Cosa facciamo? Innanzitutto, sembra opportuno mettere tutti questi dati in forma compatta in modo da averli sotto gli occhi e poter fare i calcoli in maniera più facile. E per fare questo i teorici delle decisioni e dei giochi usano delle matrici. La nostra prima matrice, forse è la vostra prima matrice di decisione della vostra vita, quindi molto un momento epico, la trovate nella slide numero 54. Osservate il problema dell'ombrello, perché questo è il primo problema di decisione che affrontiamo. Cruso è nell'isola, deve uscire dalla capanna e deve sapere se portare o no l'ombrello. Ok. La figura rappresenta, è una figura, una matrice 2x2 tecnicamente. Nelle due righe della matrice troviamo le due azioni a disposizione del decisore. Vale a dire O, ombrello, e N, non ombrello. Le due colonne rappresentano i due possibili stati del mondo, vale a dire P maiuscolo, pioggia, e S maiuscolo, sereno. Le due righe e le due colonne si incrociano e danno luogo a quattro celle, e questo è il nome tecnico, quattro celle o cellette. C'è chi dice caselle, preferisco celle. Partiamo dalla cella in alto a sinistra. L'uomo occidentale legge da sinistra a destra e dall'alto in basso, non è dappertutto così. Chi è esperto di fumetti giapponesi sa che loro leggono in tutt'altra maniera l'opposto. Noi siamo in occidente, quindi OP è la prima cella. Vedete, la nomino in questa esatta sequenza: prima l'azione, poi lo stato del mondo, perché in realtà ogni esito possibile del gioco è una coppia ordinata che ha come primo elemento un'azione e come secondo elemento uno stato del mondo. Poi la seconda cella è OS, ombrello sereno, la terza è non NP, non ombrello pioggia, e la quarta infine è non ombrello sereno. Perfetto. Mancano ancora due elementi. Ne abbiamo visti un po', quattro utilità, abbiamo visto due stati del mondo, due azioni. Siamo già a quota 8, ma arriviamo adesso a quota 10, che sono proprio i dati del più semplice problema di decisione. Forse non ci avevate pensato, ma anche nel problema più semplice avete da tenere conto di 10 entità, numeri, celle, e gli stati del mondo hanno una probabilità, ognuno ha la sua probabilità. Vedete sotto la prima colonna verticale a sinistra P minuscolo di P maiuscolo, P di P, che è 0.3, vale a dire 30% di probabilità. P di S sulla colonna destra è 0.7, 70% di probabilità. Bene, a questo punto questi dati vanno usati per decidere. La maggior parte di noi incredibilmente li usa piuttosto bene, cioè decide come se sapesse cos'è la regola di massimizzazione dell'utilità attesa, che invece forse voi non avete ancora mai sentito nella vostra vita e che mi accingo a spiegare. Ed è una regola fondamentale della teoria delle decisioni e anche della teoria dei giochi. È per questo che la introduciamo, è un elemento base anche della teoria di giochi. Notate, per prevenire un'obiezione possibile da qualche ascoltatore intelligente che potrebbe dirmi: ma perché lei non ha messo delle probabilità anche nelle due righe? Cioè la probabilità che tu, che sei Giovanni, che tu prenda l'ombrello, la probabilità che tu non lo prenda. Perché non esiste questa probabilità, o meglio, forse i meccanismi del tuo cervello determinano completamente la tua azione, o forse la rendono probabile, con un certo grado di probabilità, ma noi non lo sappiamo. La teoria dei giochi non si occupa di neurochimica cerebrale e di quanto probabile è che tu faccia una cosa o l'altra, e soprattutto non può consigliarti di agire in base a questo genere di probabilità ignota. Quindi le azioni del soggetto non hanno una etichetta appiccicata con la probabilità di essere effettuate, perché noi partiamo dal presupposto che tu sia libero. Il libero arbitrio non viene teorizzato nella teoria delle decisioni razionali, non c'è l'assioma tu sei libero, ma è come se ci fosse. E questo è una, come dire, un aspetto un po' imbarazzante per i materialisti duri e puri della teoria delle decisioni razionali, perché entra la libertà umana, e visto che noi supponiamo che la nostra teoria delle decisioni non sia solo prescrittiva, non si limiti a dirti cosa devi fare, ma spieghi anche le azioni umane, partiamo dal presupposto che gli uomini siano in genere razionali, abbiamo detto anche egoisti, ma anche liberi. Cioè, alla fine, dopo che hanno ragionato sulle probabilità degli stati del mondo, hanno fatto un po' di introspezione per capire quali sono le proprie utilità e preferenze, alla fine devono decidere. E noi supponiamo che siano liberi. Ora, questo presupposto, spesso tacito, che viene utilizzato dagli scienziati sociali, dagli storici, per spiegare come mai i complottatori della Repubblica Romana uccisero Cesare e così via, e tutte le altre cose che accadono, questo presupposto, secondo alcuni, pone qualche problema a chi sostiene che le scienze umane abbiano esattamente lo stesso metodo delle scienze naturali. L'elettrone non decide che orbita fare, se fare o no un salto quantico, ma invece tu, Giovanni, decidi se usare o no l'ombrello. Perfetto. Dopo questa digressione possiamo finalmente arrivare alle utilità attese. L'idea qual è? Che ogni azione ha un'utilità attesa. Abbiamo visto che ogni esito dell'azione, ogni risultato, cioè ogni celletta della matrice, ha una utilità. Ma qual è l'utilità di un'azione? L'utilità di un'azione sembra dipendere dall'utilità delle cellette corrispondenti. Per esempio, se torniamo alla slide numero 54, l'utilità di ombrello dipenderà in qualche modo dall'utilità attesa dell'azione ombrello, dipenderà in qualche modo dall'utilità dei due possibili risultati di questa azione. L'ombrello con la pioggia e l'ombrello col sereno dipenderà in qualche modo da 10 e da 50, che sono le due utilità. Ora, in qualche modo dipenderà da queste, ma anche dalla probabilità che questi due esiti dell'azione si realizzino. Perché 10 è l'utilità di uscire con la pioggia, poco, un'utilità piccola, ma questa utilità piccola ha solo il 30%, 0.3, di probabilità di verificarsi. Mentre invece se esco con l'ombrello, al 70%, questa è la probabilità del sereno, quindi c'è il 70% di probabilità che io ottenga 50. Quindi la mia azione dell'uscire con l'ombrello è un'azione che con il 30% di probabilità mi porta a un risultato 10 e con il 70% a un risultato 50. Come posso combinare questi dati per specificare l'utilità dell'azione? Un'utilità che non è certa e quindi la chiamerò utilità attesa. L'utilità attesa dell'azione la devo stabilire prima di agire. E avete memorizzato tutti i dati della riga ombrello. E allora vediamo nella formula di pagina 55 l'utilità attesa di ombrello, che indichiamo con U di O, è questa. L'utilità, prima la dico concettualmente, poi la leggiamo. L'utilità attesa dell'ombrello è l'utilità di ciascuno dei due risultati che possono derivare dal portare l'ombrello, ognuno dei quali viene pesato, questo è il termine tecnico, viene pesato, cioè moltiplicato, con la corrispondente probabilità. Per cui 100 è un bel risultato, oppure 50 è un bel risultato, sì, ma è più bello se è certo, è un po' meno bello se è improbabile. E quanto è bello? lo moltiplico per la sua probabilità, che va da 0 a 1. Questa probabilità è un peso. E quindi tecnicamente si può dire, con un linguaggio tecnico, che l'utilità attesa di uscire con l'ombrello è la media ponderata o pesata delle utilità di tutti i possibili esiti della mia azione, ciascuno dei quali viene pesato, cioè moltiplicato, per la sua probabilità di verificarsi. Chiaro che una formulazione di questo genere viene ben compresa solo da chi ne ha qualche esempio sott'occhio e l'ha compreso. Adesso vediamo come, cosa succede. U di O, dunque, è uguale a una somma di due addendi. Il primo addendo è P di pioggia, probabilità di pioggia, per l'utilità dell'ombrello quando piove. Quindi UOP, l'utilità dell'ombrello quando piove, un risultato possibile dell'azione, moltiplicato per la probabilità di pioggia, più l'UOS, cioè l'utilità dell'ombrello quando è sereno, moltiplicato per la probabilità del sereno. Abbiamo dunque la somma di due addendi, ognuno dei quali è un prodotto, perché ogni addendo è un'utilità pesata. E basta sostituire tutte le lettere, le sigle che troviamo nella prima riga con il corrispondente valore numerico. P di P è 0,3, U di OP è 10 e così via. E abbiamo che l'utilità dell'ombrello è 0,3, 3 decimi, cioè per 10 più 0,7, cioè il 70% di probabilità. Voi metterete anche la virgola se siete italiani, ma ormai si sta diffondendo il punto anche in Italia. Più 0,7 per 50 uguale 38. Mi concederete di non analizzare dettagliatamente l'utilità attesa di non portare l'ombrello, ma se voi controllate non dovrebbero esserci errori, l'utilità attesa di non portare l'ombrello è 70. Dunque abbiamo due numeri in grassetto calcolati con queste semplici formule, che sono l'utilità attesa di portare l'ombrello 38 e l'utilità attesa di non portarlo 70. Che fare? Lo vedremo la prossima puntata.